diamo per illustrato il progetto, anche perché lo abbiamo letto ed approfondito. Voglio sperare che la cosa che dirò di qui a qualche secondo non vi sorprenda molto, ma noi abbiamo molto apprezzato il vostro lavoro, anche perché abbiamo visto che sono state recepite molte delle richieste che la UIL ha fatto nel corso di questi incontri propedeutici alla sottoscrizione dell'accordo. Abbiamo rilevato come avete reinserito l'indennità per le sedi disagiate, come abbiate inteso prevedere che le indennità siano corrisposte sulla base dell'effettiva prestazione giornaliera, tenendo dentro, e mi pare di aver capito che è l'unico caso di assenza presenza, le convocazioni da parte dell'amministrazione, e devo dire, dopo un'attenta riflessione abbiamo convenuto su questa opportunità, perché d'altro canto il nostro contributo non può penalizzare chi poi in periferia o al centro di fatto mette al servizio dell'amministrazione un impegno, però non deve poi questo ritorcersi sull'aspetto economico. Ben diverso, e avete fatto bene a tener fuori i permessi sindacali ordinari. Così come abbiamo rilevato che l'indennità per i comandanti e dei coordinatori è stata assegnata, pare essere assegnata rispetto al livello di pertinenza dell'istituto in cui si opera. Il budget destinato alla contrattazione decentrata non è il 35% che avevamo chiesto, ma nemmeno è rimasto il 10% originariamente previsto, e mi pare che l'aliquota del 25%, se non altro, disegni un impegno a venire incontro a quelle che sono state le nostre richieste. Così come abbiamo apprezzato che sia stato recepito il nostro input a che le indennità del servizio pomeridiano del 24 e del 31 dicembre trovassero un'indicazione univoca per tutto il territorio, perché demandarla alla contrattazione decentrata avrebbe, come dire, segnato un momento di sperequazione rispetto ad un disagio invece che investe tutti. Però noi abbiamo anche rilevato un paio di punti che secondo noi vanno non solo evidenziati ma soprattutto corretti. Il primo, sul quale la UIL chiede all'amministrazione una riflessione, è quello di aver introdotto 5 turni disagiato in luogo dei 4. Allora, noi siamo aperti a qualsiasi modifica, soprattutto quando opportunamente motivata. Però voi vorrete convenire che, se va bene, questo è un accordo che noi sigleremo a metà novembre forse. Ciò significa che introdurre una novità del genere rischia di non far prendere l'incentivo in fascia 1 a chi evidentemente ha impostato l'organizzazione del lavoro sulle 4 presenze che sono ormai storiche. Quindi questa è una innovazione che ha probabilmente ragione di esistere, ma non può esistere in un accordo che arriva a coda dell'anno, quando invece questi criteri, come più volte abbiamo chiesto, devono essere previsti ad inizio d'anno, perché ognuno possa evidentemente organizzarsi e anche decidere un eventuale contributo al disagio e alla turnazione in ragione di un fatto economico. Noi abbiamo, come dire, ragioni di credere che questo personale sia organizzato sui 4 turni, perché da quando praticamente esiste il FESI noi abbiamo sempre fatto accedere in fascia 1 coloro che facevano 4 turni. Quindi vi prego a questa riflessione. Sì, ma sono 5 complessivi. Noi ne abbiamo sempre previsti 4, 2, 2, 1 sono d'accordo, ma noi nei precedenti accordi abbiamo sempre previsto 4 turni e non 5. Quindi c'è un elemento aggiuntivo che modifica i vecchi accordi perché voi, e non è una nota critica, ma è una nota storica, sapete benissimo che abbiamo dirigenti che non sanno leggere la legge Brunetta, perché continuano a mandare visite fiscali anche per malattie su causa di servizio, ma l'accordo che penalizza il personale lo saprebbero leggere benissimo, per cui la nostra posizione è che andare a modificare una cosa ormai incardinata nella metodologia che deriva da decenni non la si può fare a novembre, ma eventualmente ne riparliamo il prossimo anno se facciamo i criteri a gennaio. Adesso introdurre il quinto turno in luogo dei quattro che abbiamo fatto significa che tutto quel personale rischia di perdere il fisico.
Due turni di servizio serale compreso tra le 16 e le 24 e un turno di servizio festivo. Sì, sono i 5 turni di stagione.
Non è così.
L'abbiamo firmato l'anno scorso. L'abbiamo firmato ogni anno, quest'anno invece abbiamo introdotto
la. Guardate la formulazione è diversa. Comunque. Valutiamolo questa cosa. La formulazione è diversa e lascia spazio ad interpretazioni, perché se noi vi diciamo che in genere sono quattro, perché il turno festivo era considerato uno dei quattro. Cioè, allora, dottor Di Somma, se l'amministrazione avesse svolto, e io non voglio essere polemico, il diritto dovere di controllo, e può anche farlo ex ante, vedrebbe che nel 99,9% dei casi l'attribuzione in fascia 1 è stato dato su 4 turni, laddove uno dei 4 è un turno festivo. Quindi la formulazione che avete fatto adesso è diversa. Vedo che la dottoressa Conti acconsente, quindi sa che non sto dicendo una castroneria, anche perché noi diciamo cose, come dire, che rileviamo dal territorio. Per cui la formulazione, la formulazione così posta è quella che evidentemente raggiunge l'obiettivo. Era probabilmente la vecchia formulazione che non è stata recepita bene, tanto è vero che bastava fare 4 turni, uno dei quali festivi, per accedere alla 1. Di contro, in A2, la formulazione non è completa, sempre per le ragioni che dicevo prima io. Noi vorremmo suggerire che in A2 si inserisse anche la dicitura, oltre al personale, che anche il personale che impiegato in servizi H24 non effettua i turni di cui al comma precedente. La formulazione che avete fatto in A2, infatti, contempla esclusivamente il personale i cui turni non sono organizzati in H24. Quindi, se noi siamo nell'ipotesi che uno presta servizio in un'articolazione H24 ma non fa i 5 turni, non accede né in A1 e né in A2, perché letteralmente lo avete escluso. E anche questo noi chiediamo che, come dire, sia oggetto di un approfondimento. Per quanto riguarda la proposta che l'amministrazione ha fatto rispetto alla possibilità di indennizzare il cambio turno, noi siamo d'accordo concettualmente, ma vi chiediamo di soprassedere in questo fesi per due ordini di ragioni. L'uno, non c'è una direttiva, ed è il caso di farla, rispetto alla quale vi è un metodo di rilevazione del cambio turno. Da cosa oggi noi rileviamo il cambio turno? Dalle correzioni sul modello A14? Ma è cambio turno anche la semplice telefonata che l'amministrazione fa sul cellulare della gente senza che possa esservi traccia? Quindi noi rischieremmo di andare ad indennizzare solo parzialmente il personale che è stato penalizzato dal cambio turno. E in ogni caso dovreste procedere a disciplinare ed organizzare il rilevamento del cambio turno. Questo significa che negli adempimenti mensili, considerato che già si procede alla rilevazione statistica dello straordinario, della presenza dei turni, occorre aggiungere un'altra voce che è ufficialmente registrata, e quella dei turni evidentemente cambiati. Poi c'è Poi c'è da capire, indennizziamo il cambio turno che è avvenuto per sopraggiunte esigenze dell'amministrazione, o andiamo ad indennizzare anche il cambio turno che evidentemente il personale ha chiesto. E oggi non lo possiamo scindere. Oggi, se noi dovessimo andare a fare una rilevazione, posto che si possa fare, probabilmente la potremmo fare sulla scorta delle correzioni avvenute in A14, ma lì non sappiamo la fonte del cambio da dove deriva, se da un'esigenza privata dell'operatore piuttosto che da un'esigenza operativa dell'amministrazione. E tra l'altro abbiamo, la ragionevole certezza che una cosa del genere, sempre che vogliamo parlare di un indennizzo adeguato ad un disagio che si procura, probabilmente assorbirebbe gran parte dei fondi disponibili, perché come voi sapete il cambio turno non è una eccezionalità, come pure dovrebbe essere, ma è una quotidianità ed è una ordinarietà. Per cui vi chiediamo di soprassedere ed eventualmente di riproporre questo aspetto nel prossimo accordo FESI, ovviamente valutando l'ipotesi di organizzare il monitoraggio. Ultimo aspetto, io credo che ognuno possa convenire sul fatto che il controllato non possa essere lo stesso controllore. Quindi, considerato che conveniamo sulla necessità che vi sia comunque un organo competente ad esprimersi sulla congruità degli accordi, o quantomeno ad esprimersi su eventuali reclami, non può essere la Commissione Arbitrale Regionale, perché gli accordi in sede decentrata abbiamo convenuto che si sottoscrivono ai provveditorati. E quindi il tavolo sindacale in genere è sempre quasi omologo al tavolo che corrisponde alla Commissione Arbitrale Regionale. Ne sovviene, vorrei dire quasi in via automatica, che per la congruità degli accordi non può non essere la Commissione Arbitrale Regionale a valutare la congruità ed eventualmente anche eventuali reclami. Come vedete, rispetto al FESI noi abbiamo chiuso, ovviamente data la necessità di procedere quanto prima anche a far entrare nelle buste paga e nelle tasche dei lavoratori i fondi, noi vogliamo auspicare che il percorso sia quanto più breve possibile. Purtroppo abbiamo avuto la notizia del terzo tavolo, quindi evidentemente il fronte granitico che ha escluso la UIL si è spaccato, e questo mi dispiace perché comporta un aggravio di lavoro per voi. Ma come al solito non posso non approfittare dell'occasione, anche perché sono quasi le esclusive ed uniche occasioni in cui possiamo avere un confronto con l'amministrazione, non far riferimento, come al solito, ad alcune situazioni di attualità. Noi abbiamo una serie di proposte, di richieste, di domande da farvi, molte delle quali sono già a vostra conoscenza, ma non avendo avuto risposta, con la cocciutaggine che è propria di chi crede nelle proprie idee, noi ve le ripetiamo. Intanto, pensa l'amministrazione di continuare ad aprire reparti laddove il turnover sottrae risorse e laddove non si provvede a nuove assunzioni? Dico, è il caso di Isili, ma in prospettiva mi pare che sia il caso di Trento o di altre strutture che sono prossime alla consegna, e mi riferisco al padiglione di Avellino. Come pensa l'amministrazione di poter aprire nuove strutture? Io capisco che c'è l'esigenza di deflazionare le presenze detentive, ma c'è anche l'esigenza di assicurare il diritto ai poliziotti penitenziari. E quindi, tra l'altro, mi suonerebbe strano, dopo che opportunamente avete sospeso l'apertura di Cassiopea, che è la sezione di Rimini, non potete come amministrazione seguire altre strade, quindi evidentemente autorizzando l'apertura della sezione di Isli o del nuovo istituto di Trento, eccetera, eccetera, eccetera. Altra richiesta e che l'amministrazione sia un attimino un poco più attenta a tutelare l'immagine del corpo. Lunedì scorso, durante il TG3 delle 19, un signore e una signora ha ritenuto poter esternare, attraverso i microfoni di quel telegiornale nazionale, di aver subito violenza a San Vittore e a Bollate dalle guardie, parlando di impossibilità di difendersi, perché in carcere c'è la violenza, perché le guardie impongono quella violenza. Questo è avvenuto senza contraddittorio, è avvenuto senza nemmeno che l'amministrazione fosse contattata, ed è avvenuto senza che i legali degli agenti indagati avessero potuto esprimere il loro punto di vista. Io credo che, al di là della benemerita iniziativa del dottor Pagano, che è pur sempre un provveditore regionale, mi verrebbe da dire è solo un provveditore regionale, io mi aspetto che sulla questione l'amministrazione penitenziaria, ai massimi livelli, chieda al TG3 di riparare o quantomeno di precisare. Altra situazione di cui avevamo parlato, ma rispetto alla quale non abbiamo avuto ancora risposta, è la possibilità di rivedere le assegnazioni per il 161° corso. Noi abbiamo rilevato delle discrasie, ve le abbiamo segnalate, soprattutto rispetto a questa cosa piuttosto originale, che si mandano le donne negli istituti maschili e i maschi negli istituti femminili, che vi sono, come dire, delle promesse dell'amministrazione che non sono state mantenute, e mi riferisco evidentemente a Frosinone. C'è una serie di cose che vi abbiamo segnalato, rispetto alle quali noi speriamo che l'amministrazione voglia evidentemente informarci, noi speriamo ed auspichiamo anche convocarci, e soprattutto rendere nota anche la graduatoria di fine corso, perché ognuno deve aver possibilità, come dire, poi di valutare in punto di diritto l'azione dell'amministrazione. Io cerco di andare velocemente, ma non posso non richiamare l'amministrazione al controllo rispetto alle relazioni sindacali, che ogni giorno di più si deteriorano sul territorio. Non c'è ormai più l'osservanza delle dinamiche, si violano accordi, si violano contratti. In tutto questo però noi siamo anche capaci, con la nostra creatività, di, mi scuso per la supponenza, di suggerire all'amministrazione alcune innovazioni. Vedete, a Padova la UIL, o diciamo su iniziativa della UIL, sono state raccolte circa 160 firme su una platea di poco più di 200 persone, firme che sono in calce ad una petizione che è stata inviata al ministro Brunetta. La petizione più o meno dice così: considerato che abbiamo più volte potuto prendere atto delle sue dichiarazioni e proposte normative tese a premiare lavoratori ed amministrazioni che si sono particolarmente distinti per i virtuosismi, come dire, di gestione e risparmi economici, le segnaliamo che il contingente di polizia di Padova, e questo evidentemente suona anche a merito di chi ha consentito che ciò potesse realizzarsi, ha realizzato una nuova organizzazione del lavoro, partendo da una base invariata dell'organico con una deficienza pari a circa il 35%, hanno rifatto l'organizzazione del lavoro. Questa organizzazione del lavoro ha consentito di recuperare ferie e riposi, ha consentito di gestire con i livelli di sicurezza ante le sezioni detentive, consente, come dire, l'espletamento delle attività trattamentali e ha consentito soprattutto un abbattimento notevole del ricorso al lavoro straordinario. Pertanto la Polizia Penitenziaria di Padova ha chiesto a Brunetta il riconoscimento del merito, semmai attraverso un bonus del 50% dei risparmi ricavati. Io credo che questo possa essere, come dire, io l'ho definita un'intelligente provocazione, ma anche un'opportunità per Brunetta per rendere concreto, per rendere concreti i suoi proclami, perché lui ci ha abituato ai proclami, poco purtroppo ci ha abituato ai fatti. E questo credo che potrebbe essere, come dire, una cosa rispetto alla quale l'amministrazione potrebbe approfondire. Girando per gli istituti, io non sono certo che l'amministrazione legga le nostre relazioni, ma abbiamo potuto, anche perché mi rendo conto sono piuttosto lunghe e piuttosto articolate. Questo ci fa piacere. Io ho detto ma ero come dire per non apparire presuntuoso. Devo dire però che sta emergendo un fatto molto preoccupante, che tra l'altro vi avevamo più volte segnalato, è quello della dotazione dei parchi automezzi. E noi veniamo fuori da situazioni assolutamente pericolose, ma rispetto alla tipologia del detenuto, ma rispetto all'ubicazione territoriale. Come si può pensare che un istituto come Lanciano, che ha il 100% della platea detenuta, alta sicurezza, possa operare con un solo blindato, quando le norme che voi, le disposizioni che voi avete emanato, prevedono per gli AS il ricorso ai blindati? Come si può pensare? Santa Maria Capua Vetere, qui, come dire, di estrazione campana siamo in molti, e quindi basta dire Santa Maria Capua Vetere per dire quello che vogliamo dire. E lì ci sono due mezzi blindati. E allora capirete che poi arrivare qui e vedere queste super berline, un qualche attorcigliamento degli intestini fa venire, insomma. Provate a ricorrere alle utilitarie e il risparmio a comprare qualche mezzo. Non è retorica, credetemi, non è retorica. Qui la gente ha bisogno di essere motivata. E noi, dico noi, anche se credo imperfettamente, dico noi, non siamo capaci di motivarla. Se poi, oltre alle mancate motivazioni, li mettiamo pure in condizioni di rischiare la vita, perché quando si fa servizio su un mezzo blindato, unico, disponibile, come Lanciano, che ha appena 541.000 chilometri, e poi non vi lamentate se i tassi di assenteismo si alzano, e quello è un assenteismo indotto, e scusatemi, e io voglio pure venire a lavorare, ma non è detto che per venire a lavorare devo rimetterci la pelle. Guardate, noi abbiamo sfiorato la tragedia e voi lo sapete. Se quel furgone sulla Salerno-Reggio Calabria di Santa Maria Capua Vetere avesse sfondato il parapetto, perché con 300.000 passa chilometri ha perso una ruota, noi stavamo a parlare di 5 morti. E voi dovete essere consapevoli che il 90% dei nostri automezzi, se fosse in dotazione a privato cittadino, sarebbe oggetto di sequestro amministrativo. Questa è una questione di tutela della salute. Vogliamo per cortesia fare un passaggio su questo? O pensate che sia ancora possibile che in Lombardia, con 3 istituti che ospitano detenuti collaboratori di primo livello, si possa andare avanti ancora con sole 3 macchine per questo servizio? E attenzione, ogni traduzione di quella presuppone 3 macchine. Quindi spendete molto di più a rendere fruibili le macchine che non ad acquistarle. Ma c'è qualcuno in questa amministrazione che fa di conto? Vedete, noi lo abbiamo scritto in qualche comunicato. Ci avete costretti a fare un articolo 28 dopo 2 anni che dicevamo che avremmo fatto. Non costringeteci a rivolgerci alla Corte dei Conti, perché inneschiamo un meccanismo davvero poco virtuoso. E considerato che noi sappiamo il nostro mestiere, non lo facciamo perché siamo sicuri di vincere. Perché se solo volessi pensare ai circa 60 direttori che ancora non sono stati assegnati, pur avendo 600 dirigenti in grado di fare il direttore, qualcosa probabilmente stona, e lasciamo lì, per non parlare delle manette con i 5 usi. Tutte queste cose che vi abbiamo detto, piuttosto che sui 20 milioni di euro spesi per approntare una rete DAPNET che ancora non funziona. Cioè, voglio dire, da questo punto di vista Considerato che non riusciamo ad avere risposte politiche, amministrative, economiche, ci costringete quasi, come dire, con la corda al collo a rivolgerci ai giudici amministrativi. Questo non significa che noi non abbiamo presente il quadro di difficoltà in cui voi a volte siete costretti a muovervi. Però è pur vero che se questa amministrazione pensa di marginalizzare il sindacato, sappiate che in questo caso la UIL non si fa marginalizzare né dall'amministrazione né dal ministro, perché noi sappiamo chi siamo, sappiamo cosa siamo e sappiamo cosa fare. E allora cerchiamo di recuperare, come dire, un percorso di confronto che porti a soluzione. E noi ancora aspettiamo di sapere che l'amministrazione ci comunichi nei vari palazzi romani quante persone sono impiegate. E noi siamo stati i primi a dire, prima al presidente Ferrara e poi al presidente Ionta, quando entrambi ci hanno paventato la possibilità di un incontro sulla razionalizzazione dell'impiego delle risorse, e entusiasticamente abbiamo detto di sì. E quando lo convocate questo incontro? Guardate, noi siamo nelle condizioni in cui in molti istituti, prima un'agenda era addetta a due sezioni, adesso siamo nelle condizioni che un'agenda è addetta a qualche padiglione, che come ben saprete al suo interno ospita diverse sezioni. E quando poi succedono le evasioni, pensate che sia un caso che quando vanno via dai cortili passeggi c'è la costante che l'addetto al passeggio è anche l'addetto alla sezione? Non c'è. C'è evidentemente un nesso rispetto al poco personale che noi abbiamo nella sezione. Ma io lo dico senza, come dire, senza rancore, ma voi immaginate che in un istituto medio piccolo il personale che voi avete qui al blockhouse di 8-16 gestisce tutto l'istituto, eppure qui il blockhouse apre solo due cancelli. Il personale che avete al secondo filtro, perché vi siete inventati anche il secondo filtro, che rilascia permessi pochissimi per gli accessi al dipartimento, gestisce un intero istituto. E guardate, su queste cose io credo noi dovremmo evidentemente confrontarci. Vado molto velocemente per flash, così come dottor Di Somma. Noi l'11 ottobre, lunedì, ricorderemo al Dipartimento che il Ministro ha dato un'indicazione che ancora non si è tradotta in realtà. E faremo un'iniziativa qui al Dipartimento per ricordarvi che c'è un dovere della memoria, e mi fermo qui, perché continuiamo ad entrare in questo dipartimento e continuiamo a leggere i nomi dei nostri caduti fermi al 1983, e ci sono altre 22 vittime del dovere che non possono essere confinate nell'oblio. Tre cose e abbiamo finito. Anche se non è di vostra pertinenza, io vorrei, dottor Di Somma, che lei, come dire, segnalasse al capo del dipartimento, stavo per dire capo cantiere, ma l'ho chiamato in tal modo in un posto, perché mi pare che il presidente Onta sia molto più, come dire, orientato a seguire i lavori edili che non ad amministrare il dipartimento. E mi faccia la cortesia, dica al presidente Onta che noi abbiamo 5 provveditorati che sono privi di provveditori e che quindi inviti agli stessi il ministro a procedere, e sono 5 i provveditorati, non 4. Sì, ma sono 5 e non 4 perché è anche provveditorato la Basilicata, e nell'ipotesi in cui la Basilicata non si volesse coprirla con la nomina di un nuovo dirigente generale, ciò significherebbe che a scavalco un altro provveditore dovrebbe comunque occuparsi della Basilicata, e questo non va bene, perché le regioni limitrofe alla Basilicata si chiamano Puglia, ovvero Sacra Corona Unita, Calabria, ovvero 'Ndrangheta, Campania, ovvero Camorra. Spiegateglielo queste cose, quindi, come dire, certe cose, certe voci di corridoio che danno per coperti 4 provveditorati e non 5 ci preoccupano. Io credo che voi, che siete molto attenti, state seguendo da qualche mese questa campagna che ormai avvolge l'Istituto di Lecce, e sapete bene che la UIL sono anni che pone in maniera educata consentiteci di invocare questo termine, in maniera educata, istituzionalmente educata, il problema di legge. Adesso vi trovate consiglieri regionali, presidente del tribunale di sorveglianza, addirittura il vescovo, per non parlare del sindaco, che parlano di quella struttura come una cosa brutta, io direi orribile. E vedete, e non è solo un fatto strutturale, è anche un fatto di gestione. E però questo potrebbe essere un fattore comune a molti altri istituti, se non fosse che a Lecce sono detenuti personalità di spicco della Sacra Corona Unita, della mafia, dell'Andrangheta e della Camorra. E noi abbiamo segnalato per iscritto che ci sono dei movimenti che ci preoccupano, perché i nostri lavorano dentro le sezioni e le antenne le hanno ben dritte. Però è pur vero che, avendo segnalato inutilmente a tutti i livelli dell'amministrazione, la demotivazione a Lecce si coniuga all'assenteismo. E chiedetevi perché, e chiedetevi se non sia il caso finalmente di porre rimedio. E rispetto a quello che ci siamo detti, l'ultima cosa, noi, dottor Di Somma, crediamo che l'amministrazione debba cominciare ad assumersi anche proprie responsabilità. Non si può continuare nell'ipocrisia, rispetto alla quale abbiamo un modello di un servizio particolare e pericoloso, che è quello delle traduzioni, fingendo di non sapere che è inapplicabile sul territorio. Vedete, in quel modello, che sono disposizioni, che sono ordini, ci sono delle cose ben precise. Allora noi siamo nella strana condizione che una sperimentazione che doveva durare 6 mesi è durata 6 anni, salvo sottolineare che quel decreto è ancora in vigore e che nessuno può pensare di modificarlo attraverso accordi più o meno strani, perché nella gerarchia dei fondi un accordo non può stravolgere un decreto. Ma in ogni caso noi abbiamo l'esigenza di rivedere quel decreto, perché vorrete convenire con me che se noi o voi avete scritto che per un detenuto AS c'è bisogno di 2 scorte, più una scorta rinforzata, più un sottufficiale, conto sulla mia dita, dico 4. Quindi se noi traduciamo 27 AS dovremmo avere 108 unità di scorta, stando a quello che voi avete detto. Vedete, a Santa Maria Capovetere sono stati tradotti 27 S con 14 agenti. E non potete sempre fare affidamento sulla disponibilità del personale di polizia penitenziaria. Anche perché ci troviamo nelle condizioni che tanti di quei 60 direttori vanno in missione con macchine di servizio, concedendosi il ristorante e tutto ciò che legittimamente gli compete, ma sono quegli stessi direttori che poi vanno a vedere con la lente di ingrandimento i fogli di marcia degli agenti, rifiutandosi di firmare i fogli di uscita quando le scorte sono sottodimensionate. Credete che questo aiuti nella motivazione del personale? Io credo che non aiuti. Allora, il senso di questo ragionamento, forse anche strampalato, sta nel sollecitare l'amministrazione non solo a velocizzare l'accordo del FESI, nella speranza, come dire, che la sensibilità di altre organizzazioni sindacali porti alla chiusura dell'accordo, ma soprattutto di recuperare un'azione sinergica che possa consentirci di mettere in piedi un percorso di motivazioni, perché oggi ciò che manca è probabilmente ciò che alimenta la disaffezione rispetto al proprio lavoro, ma rispetto anche alla stessa amministrazione, è proprio la mancanza di motivazioni. Grazie.